giorno cambiamo musica, spacchiamo il vetro, riavvolgiamo il nastro, facciamo rewind e andiamo più veloci. Quest'anno, che la percezione delle cose è più profonda e più lenta, noi per batterla sul tempo premiamo l'acceleratore. Quest'anno abbiamo deciso di raccontarci attraverso ciò che ci passa per la mente, senza filtri, senza aiuti. Ci svegliamo dal letargo quando il freddo comincia a farsi sentire. Quest'anno c'è Metropolitan e io sono Alessia.
Questa canzone si chiama Piccolo No Global. Mi sono preso una sbandata colossale per una piccola No Global. La prima volta che l'ho vista stava in mezzo di una strada, gridava a squarciagola. Allora io mi sono fatto sotto col Mercedes, gli ho chiesto: hai bisogno di qualcosa, vuoi salire? Lei col dito medio in su mi ha mandato a dare via sedere. Aveva 19 anni, si chiamava Ivana, ma aveva preso il cuore. E per vederla mi toccava andare a tutti i cortei contro la globalizzazione. Lei mangiava solamente equo solidale, diceva che il consumatore deve avere una cultura. E allora io per fare colpo ho preso le mie Nike e le ho gettate nella spazzatura. Mia vita cambiò e quello che prima facevo adesso era proibito. Andavo in banca a lavorare con la bicicletta, nel traffico impazzito. Facevo i miei discorsi sulle multinazionali, dicevo a tutti che finora ci hanno preso in giro. E poi di notte la mia piccola No Global mi mandava in paradiso. I tempi erano pronti, erano maturi per la rivoluzione. Io ero innamorato perso della mia Ivana, del mio piccolo Pigmalione. Finché un giorno non tornai a casa un po' più presto e la trovai a letto che scopava col mio capo ufficio. Fu così che le dissi: Ivana, sei una piccola No Global, ma una grande puttana.
La cella delle donne, poi continuavano a stare sempre, stavano sempre sul cancelletto che dava sul corridoio, e era una minaccia continua, continua, si è ripetuta per ore. Venivano e dicevano: sono morti 3 dei nostri agenti, invece di voi ne è morto uno solo, quindi dobbiamo far pari entro stasera, qualcuno di voi dovrà morire. Oppure la nostra cella in particolare, che era quella delle donne, le minacce erano soprattutto di tipo sessuale: quanto entro stasera vi scoperemo tutte. Venivano e ci sceglievano, soprattutto i ragazzi più giovani, che sembravano anche del servizio di leva, per quanto erano giovani. Venivano e ci sceglievano: io mi prendo quella, no, te prenditi quell'altra. E poi quando è diventato più buio si mettevano, oltre che alla porta, anche alla finestra, che dava, siccome eravamo al piano terra, dava su una specie di cortile. Venivano alla finestra e facevano sempre questa scelta su chi avrebbero violentato. Ci hanno ordinato di stare con la faccia al muro, con la testa inclinata in basso. E lì vedevo con la coda dell'occhio che venivano messi via via altri ragazzi, sempre in questa posizione nel corridoio. A un certo punto, quando eravamo abbastanza, ci hanno ordinato di metterci in fila, in coda, e ci hanno ordinato di alzare il braccio destro a fare un saluto romano, praticamente. E mentre ci hanno fatto camminare lungo il corridoio così, come proprio dei burattini, E ci diceva, ah, guarda come sono belli ora questi sporchi comunisti, guarda come va meglio adesso.
Il presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, oggi in un'intervista al Giorno, detta a Berlusconi una linea molto dura. Dice, bisogna lasciar perdere gli studenti dei licei perché pensi a cosa succederebbe se un ragazzino rimanesse ucciso o gravemente ferito. Sugli universitari ha la sua ricetta, che è questa: lasciarli fare, ritirare le forze di polizia dalle strade dell'università, infiltrare in movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. Dopodiché, dice Cossiga, forti del consenso popolare, il suono delle sirene e delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri, nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano. Anche i docenti, chiede l'intervistatore, che è Andrea Cangini. Soprattutto i docenti. Presidente, il suo è un paradosso? Non dico quelli anziani, certo, ma la maestra e ragazzine sì. Si rende conto della gravità di quello che sta succedendo? Ci sono insegnanti che indottrinano i bambini e li portano in piazza, un atteggiamento criminale. Insomma, Cossiga invita Berlusconi ad una tattica per poi arrivare a picchiare tutti quanti.
A questo punto si verifica un fatto strano. Spinti da un personaggio mascherato, i carabinieri si ritirano. Semplice irresponsabile o infiltrato, resta il fatto che sorprendentemente i carabinieri lasciano libera la via e i furgoni iniziano la manovra di rientro.
La crisi non c'è più. Ora si parla di argomenti più attuali, come appunto il bagaglino o la Repubblica di Salò. Tremonti l'ha detto, l'incubo degli incubi è finito. È lo stesso Tremonti che nel 2001 aveva giurato mai condoni e poi ne fece 12. Oggi dice l'evasione fiscale non sale, poi si scopre che le entrate tributarie sono calate del 7,2% nel primo trimestre dell'anno e non soltanto per la crisi, pare che stia risalendo anche l'evasione fiscale. Chissà dove arriverà ora che si riparla di scudo fiscale per i capitali all'estero. Chi i soldi li ha portati fuori se li ha visti dimezzare in questi ultimi mesi perché le banche li avevano investiti per lo più in titoli tossici e allora non vede l'ora di riprendersi quel poco che è rimasto. Anche il PD sul fisco fa strani discorsi, forse perché anche gli evasori votano e sono parecchi. Franceschini alla Confcommercio ha detto l'evasione non è tutta uguale, c'è chi non paga le tasse per farsi la seconda villa e la seconda barca e chi non paga le tasse per comprare i libri di scuola al figlio. Forse parlava di Babbo Geppetto che si vendette la giubba per acquistare l'abbecedario a Pinocchio. Sembra passato un secolo dal G8, anzi dal G20 di Londra, dove solo un mese fa tutti Berlusconi in testa sparavano a zero sui paradisi fiscali che nascondono dai 7 agli 11 mila miliardi di dollari. Il pubblico ministero Francesco Greco, intervistato dal Mondo, ha espresso seri dubbi che a questi annunci segua qualcosa di concreto, e non solo per l'Italia, che contiene per esempio anche San Marino. Tutti gli altri big del G20 hanno chi più e chi meno i loro paradisi. Gli americani hanno le Cayman, gli inglesi hanno le isole del Canale, le Vergini, Jersey, Man, Cook, la Cina ha Hong Kong e Macao e così via.
Oh, Bufera su Fini, i colonnelli di Enne accusano il presidente della Camera. La casa di Monte Carlo donata dalla contessa Colleoni è stata svenduta e oggi la occupa il fratello di Elisabetta Tugliani, compagna di Fini.
Un uomo dal quale accetterei un invito a cena è semplice, Silvio Berlusconi, ma lui è sempre impegnato e lo stimo anche per questo. L'attrice Emanuela Arcuri ha raccontato a chi il nome dell'uomo che potrebbe conquistarla. Lo so, Silvio è sempre super impegnato e il suo lavoro lo sa fare alla grande. Io in questo momento però cerco l'amore. Speriamo che arrivi. Sono una romanticona.
I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.
Ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo, il vostro DJ preferito. Devo ancora ringraziarvi perché ogni sera siete di più, ma che dico di più, ancora di più, sempre tutti a seguire Lucignolo. E anche martedì scorso abbiamo vinto la serata, primi in assoluto. Stiamo andando così forte che la prossima settimana, ragazzi, la prossima settimana si va in prima serata, alle 21, l'ora di quelli importanti, mamma mia. Attenti però, saremo in onda di lunedì, avete capito? Ne riparleremo più tardi, ora godiamoci questa serata e godiamoci in neck! Allora avete qualche minuto di tempo per mandare i vostri messaggi. www.studioaperto.it. Io nel frattempo vado a controllare gli ultimi servizi e poi via, si parte, non mancate. Guardate che ci saranno anche loro.
I corpi sudati uno contro l'altro mentre la luce del mattino rischiara l'orizzonte. Avanti per ore in una sorta di trans collettiva che cattura anche noi e se cominci a muoverti non ti fermi più. Avanti, unz.
Per alcuni, cioè, si chiama house. E sono qui per spiegarvi perché noi ragazzi diventiamo truzze. E sono diventata truzza circa ieri. Io sono Susy, una ragazza truzza appunto. A parte questo...
E ora parliamo della riforma Gelmini, la riforma dell'università che per molti versi guarda al Trentino.
Merito, efficienza, atenei autorevoli, rettori a termine. Questi pilastri della riforma Gelmini per l'università. Lo stipendio dei docenti aumenta da 1.300 a 2.100 euro al mese. L'età per l'assunzione si abbassa da 36 a 30 anni. Il rettore resta in carica a tempo determinato, 8 anni. Tra le novità della riforma, l'obbligo di assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato dopo 6 anni, se ritenuti validi. Nel CDA sono previsti membri esterni, 12 il numero massimo di facoltà previste per ciascun ateneo. Insomma, via ai rami secchi. Scatto degli stipendi solo per gli insegnanti migliori. Dunque l'università italiana, piccoli passi, torna al passato, al rigore d'un tempo. A ben guardarla, la riforma si ispira al modello trentino, spiega il rettore Davide Bassi, che già in passato aveva messo le mani avanti in tempo di tagli agli atenei, che si guardi, aveva detto, al merito. Infatti qualità della ricerca e dell'insegnamento faranno la differenza nell'erogazione dei soldi previsti dal governo.
Ci sono vari aspetti organizzativi, il più importante è quello che ricollega finalmente ricerca e didattica, un'anomalia solamente italiana che finalmente viene risolta.
Però molta gente è dovuta scappare, come vi dicevo i negozianti hanno dovuto chiudere al volo le loro serrande. Ancora adesso petardi, fumogeni lanciati all'indirizzo dei tifosi. Quello che mi sembra incredibile è che, lasciatemelo dire, Fulvio, gli sia lasciata libertà di agire. C'è quel tifoso che praticamente da un quarto d'ora, se possiamo rivederlo, Vincenzo Belli, sta tagliando in maniera quasi chirurgica la rete di protezione con una tenuta quasi da guerra, senza che nessuno faccia assolutamente nulla. Qualcuno lo sta invitando a smetterla e quell'altro tifoso fa finta di fare il tifoso buono col tifoso cattivo, ma onestamente si stanno anche creando, volendo, l'opportunità per invadere il campo, cosa che noi crediamo possa non accadere. E in un clima surreale entrano in campo le squadre, nessuno sta guardando l'ingresso in campo. Speriamo che l'inizio della partita possa in qualche maniera riportare tutto e tutti alla ragione. Qualche timido applauso, ma ripeto, è un clima surreale perché tutti guardano da un'altra parte. Questi protagonisti in campo, speriamo davvero siano loro. Linea a Bruno Gentili e Beppe Dossena, perché spero ci raccontino davvero la partita.
Ma vaffanculo, ma vaffanculo, sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo.
Dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famine et dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse.
Alors on danse.
c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et ça zique tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Y'en a encore.